Parlando della pastorizia, comune al tempo in cui Gesù predicava e operava, era spesso rappresentato nelle sue parabole. Quelle immagini potrebbero non esserci oggi familiari. In esse, però, continuano a nascondersi quelli che la Scrittura chiama i misteri del Regno dei Cieli, accessibili solo a coloro che gli appartengono, che appartengono a Cristo, perché in esse loro riconoscono inequivocabile la voce del Maestro. Egli aveva infatti detto: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato». Si tratta di una discriminante questa che al mondo non garba, ma che rimane oggi un dato di fatto, piaccia o non piaccia. Qual è la sua funzione? Lo scopriamo oggi attraverso la lettura del 10° capitolo del Vangelo secondo Giovanni. Ascoltiamone una parte.
Lettura dal Nuovo Testamento, dal libro di Giovanni, capitolo 10, dai versi 1 a 10. In verità io vi dico, chi entra non per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante, ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Quando insegnava, Gesù faceva spesso uso di parabole. La parabola, però, era più che un'illustrazione per far capire meglio il significato del suo discorso o per farlo rammentare più facilmente. Nell'ascoltare una parabola di Gesù, tanti non capivano affatto ciò che egli intendesse dire. È il caso di quella su cui riflettiamo oggi, della quale, detto espressamente, Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Gesù lo faceva apposta. La parabola aveva per lui di fatto una funzione discriminante. La capiva chi doveva capirla, salvo poi spiegarla più tardi, certo, al suo gruppo ristretto di discepoli. L'ambiguità di Gesù era intenzionale. era il suo modo per schermarsi dalla gente in malafede che lo ascoltava, da chi verso di lui aveva pregiudizi o cattive intenzioni. Lo stesso era per la sua identità di Messia, di promesso Salvatore. Non lo affermava mai espressamente, se non in rarissime occasioni. Questo faceva piuttosto innervosire i suoi avversari. Più avanti nel capitolo, infatti, essi gli dicono: «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Non glielo avrebbe detto. Dovevano intuirlo e trarne le debite conseguenze. Certo, gliel'aveva detto, sì, ma attraverso le sue opere. «Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me». Dovevano trarne le conclusioni solo su quella base. Loro però avrebbero fatto orecchie da mercante, rifiutandosi di credere in lui. Gesù era e rimane l'espressione della grazia di Dio che, dalla massa dell'umanità perduta di questo mondo, salva un numero selezionato di persone attraverso il ravvenimento e la fede in lui. Gesù non è venuto per salvare tutti. Il Figlio dell'uomo, dice, è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, ma non per tutti. Sono quelli che la Scrittura chiama il suo popolo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Questo era stato detto a Maria, sua madre. Essi sono quelle persone, il suo popolo, che dall'eternità il Dio ha sovranamente destinato la grazia della salvezza in Cristo e che estrae da questa umanità perduta. Per usare la similitudine del nostro testo, egli è il loro pastore ed essi sono le sue pecore, il gregge che gli appartiene. Esse conoscono la sua voce e fuggono dalla voce degli estranei, perché non conoscono la voce degli estranei, perché solo di lui hanno fiducia. Lui, le sue pecore, le porta in pascoli di tenera erba e le guida lungo acque riposanti. Non solo, ma le protegge quando anche dovessero attraversare la valle dell'ombra della morte. Queste pecore sanno quindi riconoscere ladri e briganti, falsi leader politici e religiosi che solo conducono i loro seguaci alla perdizione. Essi soprattutto sanno distinguere il pastore dal mercenario. Il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore, perché il mercenario non si cura delle pecore. Il buon pastore, però, depone la sua vita per le pecore. Gesù soltanto, così come si esprime l'Apostolo Pietro, portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti. Le sue pecore riconoscono la sua voce, ne comprendono la lingua, ne intendono i comandi, ubbidienti lo seguono con fiducia, sapendo che egli mai le tradirà. Quando anche quei comandi non fossero per loro del tutto chiari, egli si prende certamente il tempo di addestrarle privatamente in disparte. Troviamo infatti scritto verso i discepoli di Gesù, poi rivolto verso i discepoli, disse loro in disparte: «Beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete». Masse di persone seguono ciecamente i loro leader verso la perdizione, ma per i discepoli di Cristo uno solo è il Signore, e quello seguono. i potenti di questo mondo potrebbero anche costringerli alla sottomissione, ma i discepoli di Cristo opporranno loro resistenza e non si piegheranno loro, costi quello che costi, anche a costo della sofferenza e della morte. A questo infatti, dice la Scrittura, siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguitate le sue orme. Il gregge di Cristo non è identificabile in alcuna particolare organizzazione ecclesiastica. La Chiesa di Cristo trascende le organizzazioni ecclesiastiche. Esse possono servire, nessuna prevenzione verso di esse, ma possono anche diventare un peso oppressivo. La zizzania, ladri e mercenari potrebbero prenderne il sopravvento, ed allora coloro che appartengono a Cristo, se non possono altrimenti, fanno bene ad abbandonarle. Non si perderanno però, perché troveranno sempre il modo di ritrovarsi con altre pecore del gregge di Cristo che riconosceranno immediatamente, così come riconoscono la voce del pastore, il Cristo delle Scritture, fra tanti altri. Essi, allora, faranno come la prima Chiesa. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nella preghiera. Rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Infine, che cosa faceva Dio in quel contesto? Il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. O meglio, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione, cioè quelli che erano stati destinati da Dio alla grazia della salvezza in Cristo. Continua a realizzarsi così quanto aveva detto Gesù stesso: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Questa è la realtà del gregge del Signore, che sfida tutte le pretese umane nella loro arroganza, tanto che questa fase della storia giungerà a compimento solo quando tutte le pecore di Cristo saranno raccolte nel suo gregge spirituale. Infatti, come dice la Scrittura, questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Riconosci tu la voce del buon pastore? Egli viene a cercarti e ti porterà nel suo gregge, quello di cui egli ha cura. Preghiamo. Dio onnipotente, ti ringraziamo per aver donato a tuo figlio, pastore e porta dell'ovile, il gregge di cui egli si prende cura. Ti ringraziamo per averci fatto diventare le sue pecore, per averci dato salvezza, sicurezza, vita e gioiosa abbondanza mentre seguiamo il nostro pastore e ci allontaniamo da ladri, briganti e mercenari. Aiutaci ad avere la saggezza di conoscere la differenza tra tutte le voci che ascoltiamo. Aiutaci a sottometterci alla guida del nostro pastore e rallegriamoci sempre che siamo nel suo ovile. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.